Buonasera, allora, domande su quello che ha appena detto Claudio o su qualcosa che abbiamo detto le volte scorse, sono rimaste appese, eccetera, dubbi, chiarimenti, riletture, whatever? No. Ok, questo. Oh, that's nice. Sì?
Ma quello è bene, se la qualificazione sociale, quello della picca, quello che
Allora, la vostra
significa.
collega non ha capito la picca nella stratificazione sociale. Dunque, allora, uno dei punti per i quali Claudio ve l'ha detto è che farvi capire una cosa, ovvero sia che la stratificazione sociale non è un dato immutabile. La stratificazione sociale cambia, la descrizione della stratificazione sociale cambia con i processi, cambia con il set di valori che man mano prende piede oppure tramonta all'interno di un gruppo sociale e in qualche misura ne è influenzata. E quindi deve essere di volta in volta apprezzata nella sua particolare specificità del momento. Cos'è la picca? La picca è come dire, la trasformazione della famosa piramide della quale abbiamo parlato in un senso di redistribuzione del reddito. Vuol dire che più gente ha un reddito di un certo livello, quello che chiamiamo medio. Tant'è che poi abbiamo dovuto cominciare con tutta una serie di altri aggettivi tipo medio alto, medio basso, perché era talmente ampia la fascia di coloro che erano di reddito medio che non si riuscivano più a distinguere e ci trovavamo nella solita situazione di indistinzione. Però la picca è l'esito di un momento nel quale prevalevano, diciamo nell'Occidente, perché su scala planetaria non si può dire, prevalevano delle politiche degne di redistribuzione dei redditi. No? Di conseguenza il reddito minimo di tutti si era innalzato e tutti si trovavano a vivere in uno spazio, diciamo, sociale dignitoso, chiamiamolo così. C'erano comunque parecchi ricchi, molto ricchi, qualche povero, di meno ovviamente se guardate le due immagini sono completamente diverse le distribuzioni, ed è stato di fatto il periodo del boom economico degli anni 50, 60 e 70, mettiamola così, grosso modo. Dopodiché, come forse purtroppo saprete, le politiche di welfare sono andate in decadenza, sono state man mano sacrificate sull'altare dell'economicismo e di conseguenza il profilo è diventato non più quello della picca, ma quello della coppa di champagne, che come notate è praticamente l'opposto esatto, perché al centro, cioè tutta la parte più importante della popolazione, è rimasta quasi desolata, quindi ci sono molti poveri, molti ricchi e quasi nessuno di reddito medio, la sintesi dei fatti. Quindi, come vedete, la distribuzione e lo schema della stratificazione sociale cambiano anch'essi molto rapidamente ultimamente, mentre prima con la piramide sociale siamo potuti andare avanti per secoli e secoli, adesso di volta in volta bisogna andare a vedere quali sono gli esiti appunto delle varie crisi, delle ridistribuzioni, delle politiche, eccetera, eccetera, e osservare. Uno dei punti centrali di questo discorso è che appunto la descrizione dello stato sociale, dello spazio sociale, la descrizione della stratificazione è legata agli strumenti che vengono privilegiati per farla. Come avete visto, vi diceva Claudio che esistono. Ne hai parlato di cultura, economia e cosa, no? Status ascritti e status acquisiti. Oh, ok. Quindi, come avrete visto. Esistono una serie di dimensioni rilevanti nello status soggettivo che sono variabili evidentemente e ne è variabile anche il peso, nel senso che, come va detto Claudio, se noi assumiamo come rilevanti dal nostro punto di vista la provenienza, la cultura e l'economia, a seconda del peso che viene dato a ognuno di questi tre elementi, lo status cambia, no? Ovviamente. Allora, oggi dove siamo noi di fatto? Siamo in una situazione in cui la sfera economica è quella che serve per orientarci, cioè quella che ipervalutiamo. A seconda della posizione nella sfera economica, nell'istituzione economica, noi veniamo disposti nella stratificazione sociale, la quale prende di conseguenza una forma. Ma se noi privilegiassimo la cultura, per esempio, ne otterremmo una completamente diversa. E soprattutto i nostri status cambierebbero perché a seconda ovviamente della tua posizione rispetto alla sfera economica o rispetto alla sfera culturale, non è detto che tutte siano concordi e commisurate, no? Tu potresti essere molto bravo nella sfera economica è una zappa da un punto di vista, no, scusate, culturale, una zappa dal punto di vista economico, come tipo noi, i professori in linea di massima, potresti essere molto più probabilmente molto bravo nella sfera economica e non particolarmente versato in cultura, come succede più o meno oggi. Quindi a seconda della cosa che si sceglie di privilegiare, dell'aspetto, dello status che si sceglie di privilegiare, la stratificazione sociale cambia, il disegno della stratificazione sociale può cambiare. Soprattutto dove, come nelle nostre società, lo status non è tanto un problema di attribuzione, di ascrizione, quanto un problema di accordo intersoggettivo. Cioè, voi non avete da nessuna parte un documento che attesti il vostro status. Non so se avete notato sta cosa. Non c'è scritto da nessuna parte status medio, status alto, status basso. Non c'è, semplicemente non è un'informazione che sia reperibile o ottenibile per appositi uffici e burocrazie. Ognuno di noi ha un'idea del suo status, ha un'idea che è dovuta in larga misura anche alla famiglia dalla quale proviene, evidentemente, no? Perché ci sono una serie di cose, ognuno di noi fa in modo che gli altri abbiano quest'idea anche loro, o che comunque ne convengano, o addirittura ne abbiano una migliore. Quindi, come vedete, il grande problema dello status è che non è nelle nostre culture un fatto oggettivo. È un fatto di comunicazione, è un fatto di opportune politiche, è un fatto di presentazione di sé, come vi dirà probabilmente Claudio quando parlerà di Goffman. Ovvero sia, e qui torniamo a quello che abbiamo detto all'ultima lezione, se vi ricordate, a proposito dell'acquisto e del consumo come strategia di comunicazione di sé, è qualcosa del quale noi ci preoccupiamo costantemente. Magari non sapevate di avere questa preoccupazione, ragionavate in altri termini, ma uno dei vostri scopi principali è farsi apprezzare dagli altri per quello che si ritiene essere il proprio status. Perché? E come? Due domande interessanti. Perché? Perché a uno status superiore, come abbiamo visto, corrispondono privilegi, benefici, convenienze assortite. Perché che noi lo si ricordi, lo si sappia o meno, noi abbiamo una serie di grammatiche sociali che applichiamo a seconda di quello che giudichiamo essere lo status degli altri. Ci siamo fin qui? Che vuol dire? Vuol dire che a seconda dell'idea che noi ci siamo fatti dell'altro con cui stiamo interagendo, adottiamo certi registri di comportamento, certe posizioni fisiche, certi modi di dire, certe espressioni specifiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, qui c'è da noi soprattutto c'è una specie di collasso delle grammatiche situazionali e di conseguenza abbiamo chi dà del tu ma poi usa delle espressioni che riferirebbero a lei, chi dà del voi e poi ti dà del lei, chi usa la terza persona da una parte, la seconda dall'altra, poi ti saluta come se fossi un caro amico, insomma una specie di bailamme assoluto che rispecchia molto da vicino quello che è effettivamente la confusione regnante. Però pensate per esempio che in Giappone esistono tre lingue diverse a seconda delle posizioni reciproche di coloro che parlano. Tre lingue diverse, cioè proprio con dei vocabolari a parte, dei modi di fare, cioè completamente diverse. No? Ed era quello che fino a qualche tempo, non proprio così drasticamente, ma succedeva qui. No? Si dava del lei, in certe parti del mondo, in certe regioni italiane si dà del voi ancora oggi, ma comunque sono delle formule che servono a indicare una certa deferenza nei confronti dell'altro. No? Il che vuol dire, tradotto in sociologia, che abbiamo guardato l'altro, abbiamo convenuto che ha uno status che è probabilmente superiore del nostro e di conseguenza ci comportiamo in modo, no, adeguato. Altrimenti, se quello che abbiamo davanti giudichiamo essere del nostro status, possiamo essere più, no, amichevoli, informali, eccetera, eccetera. Spesso e volentieri, se siamo delle brutte persone, se giudichiamo che l'altro è di uno status inferiore, lo trattiamo a pesci in faccia. Allora, tanto per avere un esempio della questione, pensiamo ai migranti o comunque extracomunitari assortiti, e poi parliamo anche di questo, che cercano di pulirci, di venderci le cose per strada, che vogliono pulirci i vetri all'incrocio, eccetera, 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 no? Quante volte vi capita, è capitato un po' più o meno a tutti, quindi non è che pensateci comunque, se non vi è capitato meglio, ma quante volte vi capita di far finta che non esistano? Di non degnarli di uno sguardo. Sentite, ci sono delle costruzioni della lingua che sono piuttosto significative da questo punto di vista. Perché è così rude come questione? Perché se vi ricordate quello che abbiamo detto del riconoscimento, non degnare qualcuno di uno sguardo equivale di fatto a negare la sua umanità e la sua esistenza. È brutto. Se qualcuno che voi conoscete non vi degna di uno sguardo, come ci rimanete? un orrore. Se qualcuno che conoscete si sbaglia a chiamare, sbaglia il vostro nome, come ci rimanete? Male. Perché sono dinamiche apparentemente anodine, apparentemente insignificanti, ma è tutta apparenza. E noi ci permettiamo di essere così violenti, perché si tratta di una violenza effettivamente, soltanto con quelli che nemmeno contempliamo essere negli ultimi livelli, quelli che stanno addirittura sotto, quelli che stanno nelle cantine della stratificazione sociale, quelli per i quali ci riteniamo titolati a trattarli a pesci in faccia, con ferocia, perché si tratta di formule e di modi di fare tutto sommato feroci, brutali, simbolicamente. Poi dopo che sei passato attraverso il brutale simbolico, cominci a picchiarli, a dargli fuoco e tutto il resto, perché tanto ormai la questione è andata e quindi puoi permettertelo senza nessun problema. Però il nocciolo della questione sta esattamente in una falla del riconoscimento, ovvero sia nel fatto che ritieni che quell'altro particolare sia talmente al di sotto di te che puoi farne quello che vuoi. Okay? Quindi, come vedete, il problema dello status è un problema che viviamo costantemente, perché qualunque nostro comportamento si gioca su una stipulazione più o meno reciproca relativa alle proprie posizioni. Io vengo preso in considerazione fino a un certo punto se ho uno status, oltre quel punto se vengo, come dire, ritenuto di status superiore, inferiore a quel punto se vengo ritenuto di status inferiore, perché è così che funziona. Perché siamo educati a farlo sin dall'inizio, perché facciamo finta, con tutte le belle parole delle quali abbiamo parlato spesso e volentieri, che siamo tutti uguali, che tutti fratelli, che bello, libertà, uguaglianza, fraternità, tutte queste fregnacce. Poi però nella prassi, purtroppo, non funziona affatto così. Non so se oggi continui la questione, ma quando ero piccolo io, i genitori si dilettavano, comunque stavano molto attenti a dirti con chi potevi giocare e con chi no. Non so se vi è mai capitata questa cosa, no? Che ti dicevano, con quello non ci giochi, perché tu non capivi, perché dicevi, è un bambino come me. Sì, ma il padre c'ha questo, la madre c'ha quello, una famiglia che, non vogliamo che si pensi che, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché nella società le reputazioni e i punti di vista reciproci sono importanti, che ci piaccia o meno. No? Quindi, di nuovo, che ci piaccia o meno, ci stiamo molto attenti. A questo ovviamente ci possiamo attaccare quello che abbiamo detto l'ultima volta sugli a priori di Simmel, se vi ricordate, no? Come faccio a avere a che fare con un altro? Lo tipizzo. Ecco, nel momento in cui lo tipizzo, ovviamente gli assegno pure uno status. Perché la tipizzazione questo fa, no? Di conseguenza, se io tipizzo uno di voi come studente, mi comporterò in un certo modo, se voi tipizzate me come un professore, dovreste comportarvi in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ovviamente accade ovunque, perché di fatto tutte le nostre interazioni sono dettate da un set di regole più o meno, di cui siamo più o meno consapevoli, ma che sono prontamente esistenti e che valgono ovviamente anche per particolari situazioni, per particolari circostanze, no? Si va a fare un esame vestiti in un certo modo, se ci si laurea vestiti in un altro modo, se si va a un funerale si fanno alcune cose, se si va a un matrimonio se ne fanno altre, tutta una serie di cose che non teniamo particolarmente per serie, ma che conosciamo benissimo, che sono parte delle nostre competenze. Noi siamo estremamente competenti da un punto di vista sociale, nella gran parte dei casi, perché sappiamo quando possiamo fare qualcosa, quando non la possiamo fare, quando è il caso di farne una strana che normalmente non si fa, ma in certi casi è opportuno, e via discorrendo. Tutto questo è un sapere che potremmo definire implicito, come vedremo, è una parte di cultura implicita che non sappiamo d'avere, non teniamo presente, salvo che nel momento in cui ci serve normalmente poi si applica, no? Diventa operativa. Non so se avete mai visto un film che si chiamava Un mercoledì da leoni, che era un gran bel film di tanti anni fa, però, dove c'era uno che per non andare in Vietnam aveva deciso di fingersi pazzo e quindi si era presentato al colloquio con i reclutatori dell'esercito con un pesce in tasca e quindi mentre parlava si tirava fuori questo pesce e ci si pettinava, tanto per manifestare appunto il suo essere particolare, ecco. Quindi era evidentemente un comportamento che lui sapeva perfettamente sarebbe stato recepito in un certo modo. Quindi, insomma, succedono cose di questo genere. Ora, quindi, lo status, come abbiamo detto, è oggetto di stipulazione, spesso e volentieri. Noi vogliamo comunicare agli altri il nostro status e, tra l'altro, dobbiamo anche accoppiare a questo il discorso del famoso conosci te stesso. Dobbiamo pure cercare di essere onesti con noi stessi, no? Perché noi tutti pensiamo ovviamente di essere splendidi e quindi potremmo magari, come dire, inflazionarci un po', tendere a sopravvalutarci e fare in modo che gli altri ci sopravvalutino. Lo puoi fare apposta, lo puoi fare per caso, lo puoi fare però. Lo puoi fare perché? Perché, come vi ho appena detto, non ci sono dei canoni formali riconosciuti, non ci sono delle regole, ci sono una serie di, come dire, tracce, una serie di spunti che derivano anche da un'altra cosa di cui abbiamo già parlato, che è il modello di successo. Allora, se tu vuoi comunicare agli altri che sei fico, che sei in cima, che sei grande, lo puoi fare attraverso un certo tipo di abbigliamento, un certo tipo di accessorio, un certo tipo di frequentazioni, un certo tipo di luoghi e di macchine, no? Tutto questo che cosa farà? Farà in modo che gli altri, quando ti vedono, automaticamente pensino che tu sei di un certo livello, che stai a un certo strato, no? E a te conviene. Perché se per esempio il direttore di banca ti etichetta così, probabilmente avrà più facilità a trovarti un prestito, avrà più meno fretta che tu gli restituisca i soldi, tutta una serie di cose che sono strategiche. Guardate, vi ricordate i furbetti del quartierino? La memoria storica in questo posto è devastante, come si dice. Vabbè, ci sono stati, ci sono ancora, ma mo non mi ricordo come li chiamano, questi immobiliaristi rampanti che ogni tanto emergono nel panorama sociale. C'erano quelli che chiamavamo i furbetti del quartierino, che attualmente sono tutti carcerati perché appunto poi si è scoperto che non funzionava quella cosa. Però di norma, se guardate i giornali eccetera, c'è sempre un personaggio che improvvisamente compare, che ha i colletti di cravatta molto alti, i colletti delle camicie, le cravatte con dei nodi enormi, è all'ultima moda, va in giro con delle modelle, ha una macchina che è appena uscita, va in giro, va in vacanza a Monte Carlo. Tutta una serie di cose che ormai sono diventate quasi, come dire, farsesche, no? Perché tutti quanti le sanno, però di fatto continuiamo a... per le quali lui è in grado di entrare nei circoli più ristretti, di avere udienza dai politici di turno, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il punto. Funziona così. Funziona così anche nel piccolo, non devi essere necessariamente Ricucci o quegli altri appunto che sono stati appunto orora carcerati, ma lo fai anche tu. Vai a un colloquio di lavoro e immagini o cerchi di pensare a come sarebbe opportuno che ti vestissi per essere preso sul serio. Vai a una festa con dei motivi strumentali, quindi come vedete parliamo quasi sempre di rapporti secondari, evidentemente, e fai in modo di spendere il nome di qualcuno che si presuma tu conosci. Non so se vi è mai capitato quello che ti dice: ah, ero con, ci siamo sentiti con, eccetera eccetera, buttata lì così con molta nonchalance, che però dovrebbe dirti: ah cazzo, questo frequenta quello, quindi di conseguenza, e tu ti fai tutte le tue adeguate pippe mentali in proposito, perché facciamo così, capite? Quindi il presentarsi è uno dei nostri impegni costanti e continui. Goffman ci ha scritto dei bellissimi libri e una delle strategie che dettano questa presentazione è proprio il teatro, i ruoli. No? Noi tutti tentiamo di interpretare i nostri ruoli in modo da essere convincenti, in modo da far passare il messaggio che siamo in grado di fare certe cose, abbiamo dei titoli, abbiamo delle competenze, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto questo per avvantaggiarci all'interno della semplice vita sociale. Ci siamo fin qui? Oh, chiaramente, come vi dicevo, questa flessibilità, chiamiamola così, dei riferimenti di status è facilmente reinterpretabile in termini di truffa. Ovviamente, no? Perché tu puoi farlo fino a un certo punto, puoi, no, magnificarti. Poi tra l'altro, vi ricordate, dicevamo l'altro giorno, che oggi ci sono questi nuovi modi per avere degli oggetti particolari, per cui magari non c'hai il Ferrari, ma te lo puoi prendere per una sera. Se vuoi fare, non so se avete visto The Catch ultimamente, che è una serie molto carina su Fox, dove ci sono dei truffatori fighissimi, e i quali ogni volta sanno perfettamente come presentarsi per essere accettati nella migliore combinazione possibile. Perché? Perché tutti questi consumi e questi oggetti rientrano in grammatiche di ruolo e grammatiche di status. Quindi diciamo che al momento approfittiamo per parlare un attimo, per complicare un po' la vita rispetto agli oggetti di cui parlavamo la volta scorsa. Allora, ci siamo sulle dinamiche di status, più o meno quello che ho detto finora? Quindi diciamo che siamo costantemente alla ricerca di modi per comunicare il nostro status in modo, chiamiamolo, lusinghiero. Diciamo che per il momento non parlo dei truffatori, parlo delle strategie normali. Allora, avrete sentito parlare, immagino, di status symbol. Amen, almeno uno ogni tanto. Allora, cosa sono gli status symbol? Sono esattamente, dimmi, eh? Ve ne ha parlato lui adesso? Beh, perfetto, lo ribadiamo. Sono degli oggetti che si presume dicano a quale punto siamo della piramide. Ha parlato anche dei sistemi degli oggetti? Ok. Fin dove sei arrivato? T'ho sentito. Sì. No, lifestyle, tutta sta roba qui. Oggetti in eccesso, vabbè, ok. Beh. Allora, diciamo, status symbol sono stati, diciamo, il modo più semplice per cercare di ottenere questo risultato. Però avevano senso all'interno di dinamiche di estrema scarsità di risorse. Prendete per esempio, che ne so, il famoso Rolex, quello che ancora continua, oppure la famosa catena d'oro, no? Da mezzo chilo, insomma cose piuttosto così, che funzionano finché pochi hanno tanto e tanti hanno poco, quindi la famosa situazione della piramide. Nel momento in cui le risorse dei singoli aumentano, lo status symbol comincia a essere insufficiente, perché cominciano a essere in parecchi a poterselo comprare. Tra l'altro tenete presente che ci sono anche altre dinamiche che sono lesive di questo, di questa procedura, per esempio l'acquisto a rate, i prestiti, no? Tutta una serie di modi di entrare in possesso di cifre di denaro che non rispecchiano effettivamente la tua condizione reale, ma possono benissimo dare una certa impressione. Quando è che c'è stato la resa dell'ultimo status symbol? Recentemente, qualche anno fa, Mercedes ha deciso di vendere le macchine a rate. Fino ad allora Mercedes non vendeva le macchine a rate ed era quindi uno degli status symbol più richiesti, perché se c'hai la Mercedes vuol dire che io gli ho dato, no, quei 35-40 mila euro, quanti erano sull'unghia, e quindi adesso te le puoi comprare tutte con una permuta, un leasing, una cosa, quindi la macchina comincia a diventare un po' complicata come status symbol. Risponde ad altre logiche, ma come status symbol, ma non solo la macchina, tutti gli oggetti oggi come oggi sono ottenibili in un modo o nell'altro, con qualche sacrificio, con qualche furbata, con qualche debito ulteriore, no? Chiunque può fregiarsi, o addirittura, come dicevamo prima, affittarli, per cui non servono più, perché quello che dovevano fare questi oggetti era marcare una distinzione. Lo status symbol serve per far capire all'altro che tu sei meglio di lui, detta proprio in modo brutale, ok? Solo che quando sto status symbol è inflazionato, quando risponde a delle logiche tutto sommato semplici, come quella di avere soldi, abbastanza soldi da comprarlo, non funziona più. Quindi questa cosa va complicata e si passa al sistema degli oggetti, che non a caso è il titolo di un libro di Jean Baudrillard del 72, mi pare, 74, da quelle parti, che già rilevava questa cosa ai tempi, in modo ovviamente estremamente preveggente, perché non era così chiara al tempo. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che non solo tu devi avere certi oggetti, ma li devi saper unire in sistemi che hanno una loro logica. Quindi non basta che tu abbia i soldi per comprare, ma devi anche conoscere il codice in base al quale assemblare gli oggetti stessi. La cosa è un po' più complicata. Nel momento in cui rispondi a questo codice, quelli che fanno parte del giro che ha creato il codice ti riconoscono come uno di loro e quindi puoi entrarne a far parte. Quindi non puoi più millantare il tuo status, devi in qualche modo dimostrare attraverso alcune competenze specifiche che sei veramente parte di quell'entourage. Ma anche questo è aggirabile, no? Allora, dove siamo arrivati oggi? Qual è la strategia che c'è oggi in atto e che dovrebbe continuare ancora per un po'? È quella dello stile di vita o lifestyle, giusto appunto, ovvero sia un insieme di competenze molto variegate e molto complesse, che tutte insieme sono in grado di trasmettere il tuo status. Quindi devi aver studiato in certi posti, devi andare in vacanza in certi altri, devi avere certi oggetti, devi preferire certe marche, devi vedere certi film. C'hai una lunga serie di must, che sono quelli che fanno sì che gli altri vedano e capiscano che tu non ci stai provando semplicemente, ma hai effettivamente la competenza necessaria, quindi fai parte del giro. Vieni accettato nel giro, una volta che sei accettato nel giro spesso e volentieri ci resti, anche se sei un perfetto imbecille, come credo di avervi detto più volte ancora oggi, no? Se voi entrate a far parte del giro dei grandi manager italiani, è indifferente il fatto che siate o meno in grado di fare il grande manager, perché di fatto noi ne abbiamo pochissimi di grandi manager, però continuate a rimanere nel giro dei grandi manager, anche se avete spianato una, due, tre, quattro aziende, è uguale, tanto non è rilevante, l'essenziale è appartenere. Quindi ricordate quello che diciamo l'altra volta della moda, per certi versi, in group, out group, no? Ci sono una serie di logiche e di dinamiche che da questo punto di vista sono estremamente interessanti e istruttive. Quindi dallo status symbol bieco siamo passati al sistema degli oggetti e poi allo stile di vita, perché la questione è complessa, perché soprattutto l'esigenza di distinguersi è sempre più pressante, perché l'esigenza di distinguersi serve appunto a servire i propri fini, ad avere degli strumenti più affilati, ad avere dei riconoscimenti, ad avere delle sinecure, ad avere delle rendite, un sacco di cose che le persone normali, fra virgolette, ottengono con grande difficoltà, no? Abbiamo visto, d'altronde, vi ricordate, il modello di successo contempla che tu sia ricco, giovane e bello, no? Quello lì famoso. Per cui, per riuscire a rientrare in questo tipo di ragionamento, devi fare una serie di cose abbastanza complicate e via discorrendo. Quindi, come vedete, la questione è interessante. Ad ogni modo, appunto, il fatto che lo status sia oggetto di stipula reciproca costante è un perfetto sistema per renderlo terreno per frodi, evidentemente. Diventa terreno per frodi, diventa ancora più terreno per frodi con l'aumento delle disponibilità tecnologiche e informatiche che abbiamo, perché grazie alle disponibilità informatiche esistenti oggi tu puoi dire di essere chiunque in pratica. Ti puoi costruire tutto il background che preferisci, puoi affermare di aver studiato da qualche parte e avere i titoli che lo confermano, puoi avere documenti, puoi avere conti in banca, puoi avere un sacco di roba, perché pian piano, come saprete, con le nuove tecnologie e i nuovi software, falsificare qualcosa è diventato estremamente semplice, mentre prima richiedeva delle specifiche competenze nella gran parte dei casi criminali, oggi come oggi richiede semplicemente uno specifico software e una stampante adeguata, dopodiché puoi più o meno diventare chiunque. E vi faccio presente che questo discorso non vale soltanto per questi specifici queste specifiche questioni, ma vale per esempio anche per la ricerca scientifica. Tant'è che hanno fatto recentemente una serie di analisi dell'affidabilità delle pubblicazioni scientifiche, parlo di quelle serie, quindi parlo di Journal of Medicine, Lancet, parlo di una serie di riviste scientifiche molto quotate, dove uno dei, diciamo, meno eufemistici ha detto che oggi basta avere Photoshop e puoi dimostrare qualsiasi cosa. Perché falsifichi le cartelle, falsifichi le tabelle, falsifichi le immagini, puoi falsificare qualsiasi cosa. E questo vi invito a ritenerlo, questo discorso, perché è la base dell'importanza crescente della fiducia nella nostra cultura. Ne parleremo, ma è un concetto estremamente importante da tenere presente. Voi non... spesso e volentieri non tenete presente la cosa, ma la gran parte delle nostre giustificazioni, spiegazioni, affermazioni si fonda sulla fiducia, non su dati oggettivi. I dati oggettivi sarebbero tutti discutibili. Se qualcuno si presenta a casa vostra con un tesserino nel quale c'è scritto che è XY, voi gli credete, o tendenzialmente gli credete, oppure vi fate dare il tesserino e quando poi l'avete visto che fate? Magari telefonate a qualcuno, potrebbe avervi dato il telefono di qualcuno che risponderà al suo posto. Avete visto Supernatural, qualcuno? È mai capitato? Ecco, Supernatural da questo punto di vista è perfetto, sono sempre agenti FBI, però guarda caso, poi... Ok, quindi il fatto che noi accettiamo per buone delle affermazioni è un atto di fiducia, non è basato su nulla. Tanto per rimanere nella nostra semplicissima esperienza di vita, qualcuno di voi mi ha mai chiesto se effettivamente sono il professor Fabio D'Andrea? C'è poco da ridere, ragazzi, è così. Nel senso che io qualche anno fa, per prendere in giro dei vostri colleghi, mi sono fatto sostituire da un mio collaboratore, era a Economia a Perugia, il quale è entrato dicendo: salve, sono Fabio D'Andrea, facciamo lezione, eccetera, eccetera, e nessuno ha fatto una piega. Perché è così che funziona, ragazzi. Cioè, voi vi aspettate che entri un professore? Entra uno che vi dice che è un professore? È un professore. Fine. Avete visto La vita è bella?
Sì.
Ecco. Arriva di Benigni, è quanto di meno probabile come un gerarca fascista in assoluto, però si stavano aspettando un gerarca fascista, arriva uno e dice: salve, sono il gerarca, e tu dici: prego, si accomodi, perché non controlliamo. Non so se questa cosa è chiara, cioè diciamo di controllare, facciamo quelli che non si fidano, ma di fatto se non dovessimo fidarci non vivremmo più. Quello è il problema, perché tutto quello che ci viene sottoposto, tutto ciò con cui andiamo a sbattere, di fatto si fonda in ultimo su una questione di fiducia. Perché non ci sono possibili prove, anche i titoli di proprietà degli appartamenti, dei terreni. Se voi cominciaste a risalire, quanto ci mettereste ad arrivare a un punto nel quale non potete più dimostrare nulla? Perché mancano i documenti, perché c'è stata una guerra, perché c'è stato un incendio, perché c'è stato qualunque tipo d'altra cosa. No, siamo noi che a un certo punto decidiamo che va bene, è sufficiente. e lo facciamo perché altrimenti non ne verremmo fuori vivi. Però questa cosa va capita, va, come dire, interiorizzata, perché è importante. Non ci sono spiegazioni che possano dirimere questioni in modo univoco. Siamo noi che a un certo punto decidiamo che basta, che il mio titolo di possesso si ferma a 1850 è sufficiente. Prima non lo voglio manco sapere. Però funziona così. Ci fidiamo dei pezzi di carta che sopra scritte delle cifre, scritto euro, ci fidiamo di tutto. È un continuo, no? Perché non possiamo fare diversamente, soprattutto nella circostanza, in questo modo di vita attuale, nel quale la falsificabilità è diventata praticamente universale. Tu puoi falsificare qualsiasi cosa oggi. Allora, come fai a decidere che quello che ti viene proposto come pezza d'appoggio di un qualunque tipo di affermazione è effettivamente vera o meno? Devi accettarlo, oppure no, a seconda di qualche tuo tipo di particolare sensibilità empatica, qualche tuo tipo particolare di capacità di interpretazione delle situazioni e via discorrendo. Però quello che conta e che dovreste cominciare a mettervi in testa è che tutta la nostra vita si fonda costantemente sulla fiducia. Tutto. Dalla cosa più banale a quella più complessa. Lei, quella cosa che ha in mano, è una penna a sfere. Lei sa come funziona? Ecco, semplice. Tu sai che se non scrive c'è soffi sopra, ma è una questione, no? Estremamente empirica, ma tu non hai idea di qual è il meccanismo grazie al quale quella penna fa in modo che tu scriva e non ti sporca tutto di inchiostro ogni volta. E questo per una cosa che è proprio banale, no? Noi usiamo le penne ma non abbiamo la più pallida idea di come funzionano. I cellulari? No? Le macchine? Qualcuno con le macchine potrebbe essere più bravo, ma vi invito a ricordare, e credo che sia successo più o meno a tutti, quando voi andate, accendete la macchina, mettete la chiave, girate e non succede nulla, che fate voi? Semplicemente dite, ah, c'è un difetto meccanico? Oppure cominciate a insultare la macchina? E questa cosa può sembrare buffa e banale, ma non lo è per niente, perché in quel momento che succede? Si sta rivelando il fattore di fiducia profondo che vi lega alla macchina, nel senso che voi girate la chiave, ma non avete idea di che cosa dovrebbe accadere. Voi sapete solo che girando la chiave quella deve partire e vi fidate. Nel momento in cui lei non parte, vi sentite traditi, ed è giusto. Stesso ragionamento se andate a operare un interruttore e non si accende la luce, non è mai successo. O girate un rubinetto e non esce l'acqua. E tu lo guardi e dici, ma che sei stronzo? Al rubinetto, che insomma, poveraccio, no? Però il problema è esattamente quello, che in quel gesto stupido c'è comunque una componente di fiducia, perché tu non hai idea da dove venga l'acqua, quali possano essere i tubi che si sono interrotti, a chi te devi rivolgere, non lo sai, non sai niente, non sai perché quella si accende e quella no, non c'hai la più pallida idea. Cioè la nostra vita oggi è talmente complicata che quasi tutto ciò che noi usiamo non saremmo in grado né di ripararlo né di riprodurlo. E quindi di fatto siamo regolarmente in balia degli oggetti. Tant'è che esistono tutta una serie di strategie e di riti da questo punto di vista che probabilmente riconoscerete ora che ve li menziono, ma io ho lavorato, come credo di avervi detto, per anni in un negozio che vendeva impianti antifurto, impianti antenna, piccoli elettro, tutta una serie di cose, e mi arrivava gente con in mano un phone e mi faceva, fino a stamattina funzionava. E ho capito, dico, poi si è rotto, gli dicevo io, no? E com'è possibile? Normalmente, succede, però il problema è che c'era il tradimento, cioè, fino a stamattina funzionava, adesso mi devo asciugare i capelli e che faccio? Me sparo? Ecco, è sempre così. Pensate quando vi si è rotto qualcosa, anche a voi se non avete fatto una cosa del genere, ma come? E continui, no? Schiacci, non succede niente perché quello è rotto, è evidente che è rotto, ma tu non vuoi farci pace con questa cosa che si è rotta. Perché? Perché c'era in ballo qualcosa di più che un semplice rapporto strumentale. Tu ti fidavi che quell'apparecchio facesse a un certo punto, dopo una tua piccola procedura, che era il tasto o quello che è il computer, spegne, riaccendi, tutte queste cose qui. Quanti parlano col computer? Io sempre bestemmio il computer, a sfare proprio, no? Però è chiaro che se ci pensi un attimo è ridicolo che tu parli con un monitor perché dici, ma sono matto. Sì, sei anche matto, evidentemente, però è chiaro che tu lì stai rivelando una serie di, come dire, complessità nel rapporto con gli oggetti che ci sono, perché tu di quegli oggetti non hai la più pallida idea. E quindi preghi, ti raccomandi, per favore parti, no? Queste cose qui che tanto di solito non portano a nulla. E ti fidi. Fondamentalmente questo. Quindi è evidente che man mano che la fiducia diventa importante nella nostra cultura, è più aperto il campo delle frodi. no, perché tu puoi gabbare chiunque su quasi tutte le basi possibili, perché appunto, non so se avete presente la famosa supercazzola di Amici miei, no? Ecco, se tu parli con un certo tipo di tenore, dicendo delle parole di una certa complessità, l'altro tendenzialmente te crede, o perlomeno non dice che sbagli, perché non è in grado di farlo. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, sei tu che hai il vantaggio nel momento in cui hai capito i codici.
Ma non è come alienare ciò che tu non riesci a fare. Cioè,
in che senso alienare?
Siccome io non lo riesco a capire, do la colpa all'oggetto.
No, non è che gli dai la colpa. Di fatto,
cioè,
tu
non la colpa, però,
stai. Sì, però di fatto lui ti ha tradito. Perché tu gli hai dato della fiducia.
Sì, ma la fiducia gliela dai perché non lo capisci.
Sì, è chiaro, evidentemente, ma non solo per quello. Diciamo che non è con cose di cui sei in grado di sapere il funzionamento, non succede, perché lo ripari. No, ecco, è chiaro. Ma il momento in cui non sai, ed è quasi sempre che non sai, è quello il problema, capito? Ecco, è lì la questione. Cioè, mentre una cultura meno complessa era, come dire, aveva dei portatori che erano in grado di rimettersi a posto le cose, e di conseguenza c'era meno fiducia in giro, perché tu sapevi ripararti la zappa, sapevi come coltivare, sapevi tirare su un muro, sapevi fare un sacco di cose, magari non benissimo, ma eri in grado di farle. Oggi sei stato espropriato di tutte queste competenze, quindi qualunque cosa capiti per te, più o meno, a seconda, poi c'è qualcuno più bravo, qualcuno meno, ma insomma, diciamo in linea di massima, devi rivolgerti a qualcun altro, devi chiamare l'esperto, perché se no tu non sei in grado, e ti convinci talmente tanto di non essere in grado che non fai più manco le cose più stupide, che sono tipo cambiare la lampadina, cercare di rimettere a posto un qualche piccolo oggetto con le batterie, insomma delle cose banali che, oddio mio, che sarà mai, che c'è dentro, no, ecco, diventa una cosa allucinante. Quindi di fatto noi siamo costantemente chiamati a mettere in gioco la nostra fiducia. Poi dice che finisce, per forza. La fiducia purtroppo poi è un sentimento più che altro, è un'emozione, è qualcosa che non è assolutamente razionale e che noi non siamo assolutamente in grado di maneggiare. La sfruttiamo finché c'è e dopodiché ci interroghiamo, tant'è che se sentite i giornali, le televisioni e tutto, il grande interrogativo è come ripristinare la fiducia dei votanti, dei cittadini, dei consumatori, di tutti praticamente, no? Perché non ne abbiamo idea. L'abbiamo dissipata, ma non sappiamo assolutamente come fare a ripristinarla, perché non abbiamo semplicemente la più pallida idea, perché la fiducia funziona in modo strano, tu ti fidi fino a un certo punto, poi a un certo punto non ti fidi più, stop. Non è che c'è un particolare evento, anzi, spesso e volentieri capita, e vale anche per le persone, questo ovviamente, no? Credo che avrete avuto rapporti con amici, con partner, con compagni, nei quali a un certo punto, no, improvvisamente non va più. Ecco, non sai perché. Perché magari la cosa sulla quale finisce tutto quanto non era manca la più importante, era anzi una banalità. Però non è quello che conta. È che ci sono una serie di sollecitazioni per queste cose, oltre le quali la faccenda è finita, e lì ti chiedi, e come faccio a riprenderla? Noi non ne abbiamo la più pallida idea. Perché non è razionale, perché non è qualcosa che sei in grado di ripristinare facendo A più B più C o certe mosse particolari. È qualcosa che, no, richiede un altro tipo di sensibilità, un altro tipo di intelligenza, che purtroppo nella nostra cultura non sono particolarmente frequentate. Quindi intorno alla cultura, alla fiducia, come vedremo un po' meglio magari le prossime volte, c'è un enorme movimento oggi come oggi, tant'è che se sentite qualunque tipo di giornale non si parla d'altro. La fiducia è ovunque, chiunque menziona la fiducia, e normalmente questo, diciamo che è una, quello che chiamano gli inglesi un rule of thumb, una regola concreta, simpatica: più sentite parlare di qualcosa e meno ce n'è. È un classico, no? Perché in qualche modo la evochi, perché in qualche modo sono strategie magiche, perché in qualche modo cerchi di supplire alla sua mancanza, perché improvvisamente ti sei accorto che non c'è più e vorresti che ci fosse. Insomma, c'è un sacco di modi, però di fatto più un oggetto viene menzionato nei discorsi pubblici e più è problematico. Sta, diciamo, la lingua batte dove il dente duole, per certi versi. Quindi la fiducia è esattamente una di quelle cose che oggi è decisamente scarsa, no? Non ci si fida più di nessuno, tant'è che basta guardare un telegiornale e le interviste a proposito dei politici o degli magistrati o di chiunque, e vi accorgerete, se non lo sapete già sulla vostra pelle, che tendenzialmente non ci fidiamo più di nessuno. Il che è un grande problema, però, perché la fiducia è anche la base di un'altra questione che è piuttosto rilevante, ed è quella delle aspettative, che cominciamo a esaminare adesso parlando del ruolo, perché qui questa è una, diciamo, uno degli snodi abbastanza seri del vostro programma. Allora, per quanto riguarda status, acquisizione di status, valutazione di status, dinamiche connesse, ci siamo? Quindi modelli di successo, a priori simmeliani, fiducia, tutto questo. Questo in qualche modo falsificazione, no? E non mi non voglio voglio dire, cercate di essere anche un minimo smaliziati. Non serve. Prego.
Il bene è la cosa della fiducia. Riguardo, perché lei ha detto che, non so, mi sembra di aver capito, che diamo fiducia agli oggetti, cioè la cosa del rubinetto, che se non funziona è come se ci sentiamo traditi. Però poi ha detto che delle persone non ci fidiamo più, soprattutto dei politici, quindi sostituiamo la fiducia negli oggetti.
No, è che noi abbiamo fiducia in quasi tutto, è quello il problema, cioè non solo nei rapporti umani, ma anche nei rapporti oggettivi con le cose. Di fatto suppliamo alla mancanza di competenza con la fiducia, nel senso che il tuo cellulare si deve accendere quando tu schiacci un tasto, e tu nel momento in cui schiacci il tasto di fatto stai impegnando la tua fiducia sul fatto che accada. Quando non accade ci resti male perché c'è una dimensione di fiducia della quale tu non eri consapevole, ma che in quel momento si rivela, perché dici: come te permetti? Te devi accendere, oggi devo chiamare questo, devo chiamare quello, mamma, zia, nipoti, WhatsApp, ecco, capito? E quindi improvvisamente il tuo non essere competente tecnologicamente si trasforma in una attribuzione di fiducia, cioè le cose accadono perché devono accadere, perché ti hanno detto che sarà così, però non funziona sempre, e quando non funziona ci rimani male. No? Poi sopravvivi ovviamente, perché insomma, non è che siamo così rimbambiti, però il primo istinto, la prima reazione, quel momento in cui dici che cavolo, ecco, quello è dove si vede che c'era anche qualcos'altro in gioco, e questo ovviamente vale anche per gli esseri umani, ma lì più o meno lo sai, grosso modo. Sugli oggetti invece tendenzialmente noi non lo sappiamo, perché riteniamo che il nostro rapporto con gli oggetti sia semplicemente strumentale, ma credo di avervi detto che non è vero, no? Ognuno di noi ha i suoi oggetti preferiti. E quindi quando quelli non funzionano sei ancora più tradito, perché dici: ma come tu? No, ho investito tanto in te, eccetera, eccetera. Vabbè. Ad ogni modo, quindi, dicevamo... Ah, aspetta che vedo una mano alzata, poi dopo mi ridite.
Ma la fiducia non può essere, tipo, l'abitudine anche, non può essere intesa anche come abitudine. Cioè noi siamo abituati a sapere che quando accendiamo la macchina deve partire, e quando non si accende è una disillusione dall'abitudine.
Non solo, diciamo che sono cose che in qualche misura convivono, però non è soltanto quello, cioè c'è una componente di una componente di credo nella nostra vita che è fondamentale, nel senso che noi se non ci fidassimo non vivremmo proprio come spero di farvi capire a seguire, nel senso che tutto quello che noi facciamo si fonda su una specie di scommessa, che è quello che dice Moran quando parla dell'ecologia dell'azione, no? Nel senso che tu qualunque cosa tu faccia stai scommettendo che riuscirai a farla. Ora, tanto per farvi capire fin dove arriviamo, vi gratterete le palle perché succede sempre, ma va bene. Il fatto che noi si sia convinti di rientrare a casa stasera è un gesto di fiducia, non d'abitudine, è fiducia, nel senso che noi speriamo che effettivamente non ci capiti nulla, ma non siamo titolati a saperlo. Non so se mi spiego. Dimmi.
Non dipende anche tanto dal senso di sicurezza.
Certo, ma l'insicurezza deriva esattamente dalla percezione del fatto che siamo in qualche modo perennemente a rischio noi, perché quello è il nostro punto centrale. Cioè, la radice dell'incertezza è, come si dice in filosofia, ontologica, cioè ha a che fare col nostro essere mortali all'improvviso, come vi avevo detto l'altra volta, no? E ultimamente purtroppo gli esempi di questa mortalità all'improvviso si moltiplicano, non so se abbiamo parlato di quel poveraccio, del turista spagnolo a Santa Croce a Firenze. Ecco, no, voglio dire, che volevo fare? Capito? Ecco, quello è il punto. Quindi di fatto noi in ogni caso, in ogni momento ci comportiamo come se le cose dovessero andare come abbiamo immaginato che debbano, e questo ha a che fare con l'aspettativa, come vi dicevo, che è una delle dinamiche fondamentali per comprendere un po' meglio queste questioni. Però dove mi ero incastrato io prima di questo? Solo ruolo, non c'era qualcos'altro che stavo dicendo dello status? M'ero fermato, ho finito? Ok, allora ruolo. Che ora è? Sono 3/4 d'ora, direi che facciamo 5 minuti di break, così cerchiamo un attimo di digerire tutta questa serie di pessime notizie e poi andiamo avanti. Dubbi, chiarimenti, cose? Come vi ho detto ripetutamente, fate un favore a voi stessi e anche agli altri che hanno meno, come dire, disponibilità a dirsi in dubbio o comunque non perfettamente preparati. E a me fate comodo, perché almeno vi spiego una volta, una sola volta, invece 50 volte nelle domande dopo. Ma volevo dirle una cosa. Ma dai. Va bene. Allora, Abbiamo detto quindi status, abbiamo visto tutta una serie di correlazioni interessanti e di questioni che abbiamo affrontato con Claudio e con me oggi. Ruolo. Il ruolo è un argomento abbastanza rognoso, se Dio vuole. Dovreste, se non sbaglio, trovare il tutto quello che sto dicendo. Tutto quello che sto dicendo oggi è tutto nel mio capitolo del manuale, stavolta, ringraziando Dio, così, a parte le registrazioni, ma c'è anche carta canta una volta tanto. E allora, il ruolo noi lo affrontiamo in modo complesso, nel senso che comincerò a darvi una serie di definizioni sempre più specifiche, e poi vi dirò qual è quella che preferisco, ma intanto le presentiamo un po' tutte. Allora, la più semplice, proprio in assoluto la più semplice, è quella che dice che il ruolo è l'aspetto dinamico dello status. Status è un concetto statico, evidentemente. Ruolo è quello che devi fare, no? Le cose che ci si aspetta che tu faccia quando occupi una certa posizione sociale. Va benino, ma lascia parecchio il tempo che trova, nel senso che, se vi ricordate, noi di ruolo abbiamo già parlato, quando abbiamo parlato del fatto del ruolo dello studente, comportamenti emergenti, top, bottom up, tutte queste cosette qui, no? Quindi diciamo che la teniamo presente questa per sapere che esiste come strategia esplicativa, ma passiamo subito a quella che vi dovrebbe essere un po' più familiare, ovvero sia il ruolo è un insieme di modelli di comportamento finalizzati alla soddisfazione di un bisogno. Ci possiamo stare. Ed è quella di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato dello studente, no? Abbiamo detto lo studente manifesta comunque una volontà di ottenimento di un riconoscimento del suo studio. Il modo in cui riesce a soddisfare questa cosa è attraverso esami, pagamenti, frequenze, comportamenti ulteriori, discussione della laurea, no? Fatto questo, ottieni quello per cui ti eri candidato. Come abbiamo visto, questo ti garantisce una certa, come dire, efficienza nel perseguire i tuoi scopi, nel senso che non devi tu porti il problema di quali persone devi interpellare, se sono disponibili o meno, dove le trovi, che era quello che succedeva ai primi studiosi, come abbiamo visto, no? Tu volevi diventare un dottore in teologia, allora te ne partivi e andavi a finire in Francia a cercare l'abate di cui avevi sentito parlare, dopo che ripartivi andavi a finire, che ne so, in Umbria a parlare con un santo che nel frattempo era diventato parte, insomma, era una cosa un po' più complicata. Oggi come oggi hai questa garanzia che c'è un posto nel quale troverai le persone che ti faranno lezione, tu dovrai manifestare un certo tipo di competenza in quello che ti hanno spiegato, l'esame famoso, e dopodiché, fatta questa serie di step, discuterai un qualcosa possibilmente, plausibilmente originale, ma insomma non ci contiamo più granché, e sarai libero, no? Ti diranno: sei dottore, complimenti, tutti applaudono, ci ubriachiamo, arrivederci e grazie. Ok, quindi il ruolo in questo senso va interpretato come un ausilio che la società mette a disposizione dei suoi membri, no? È un altro modo di attingere a quelle conoscenze di cui parlavo prima come cultura implicita, nel senso che un ruolo prevede una serie di cose che tu devi fare, quindi se tu sei madre, se tu sei padre, se tu sei amico, che sono ruoli anche loro evidentemente, una vaga idea di quello che ti tocca fare in quanto padre, madre e amico lo sai, ce l'hai, no? Oh, chiaramente. Poi ovviamente se sei studente, se sei lavoratore, se sei imprenditore, x, y, z, troppi ne abbiamo di ruoli, se Dio vuole, quindi da quel punto di vista non ci sono grandi problemi. Ora, vediamolo un po' meglio. Proprio l'oggetto, al di là, teniamo per buona questa definizione insieme ai modelli di comportamento che non fa male a nessuno, e vediamo da dove viene la parola ruolo. Ruolo, etimologicamente, come abbiamo già visto più volte nell'etimologia, ci sono una serie di informazioni interessanti. Etimologicamente ruolo viene dal latino rotulus, il quale rotulus, a sua volta, come quasi tutte le parole del vocabolario, non ha un solo significato ma ne ha diversi, due dei quali ci sono particolarmente utili. Da un punto di vista giuridico, rotulus indica l'ordine di comparsa davanti ai tribunali romani. E i tribunali romani, come forse immaginerete, erano molto meno flessibili e sportivi dei nostri, per cui lì, se dovevi comparire a un certo giorno, a una certa ora, a un certo turno, quello era e basta. Dopodiché, quindi, come dire, un qualcosa di estremamente rigido. Okay. Dall'altro punto di vista, invece, Rotulus sta per il canovaccio della commedia dell'arte. Ora, che differenza c'è tra canovaccio e copione? Qualcuno lo sa? Ok, allora da una parte vi dice la collega ha improvvisato, dall'altra la vostra collega vi dice linee guida, ed è vero. Diciamo che tu hai una diciamo uno sketch di quello che devi fare, e poi come lo fai è un problema tuo. Ed è quindi un significato, direi, esattamente opposto a quello precedente. No? Allora uno si chiede, ma come, avevano finito le lettere? No? Potevano chiamarle in due modi diversi? No, perché nelle scelte linguistiche spesso e volentieri opera una saggezza non tanto consapevole ma estremamente efficiente ed efficace. E quindi cosa ci suggerisce la cosa? Ci suggerisce che in questa parola vengono in contatto due dimensioni che sono apparentemente contrarie, ma non sono così contrarie. Nella fattispecie, dal nostro punto di vista sociologico, vediamo che sono due elementi che possono essere tranquillamente riportati alla struttura e all'azione. Il ruolo, ci dicono i latini, partecipa della struttura e dell'azione. Perché da una parte, appunto, è rigido, è stabile, è solido e non permette improvvisazione. Dall'altra parte, invece, è assolutamente, anzi, come dire, la quintessenza dell'improvvisazione. Tant'è che i creatori delle famose commedie romane che ancora potete vedere a Roma, ci sono una serie di compagnie che ancora le fanno proprio come erano, erano spesso e volentieri scrivevano i pezzi sull'attore, perché sapevano perfettamente che l'attore era in grado di improvvisare in certi modi, su certe linee che erano quelle che erano richieste per la parte specifica. Quindi era un credito incredibile all'attore, perché tu non avevi idea di che cosa avrebbe detto, come avrebbe detto, cosa avrebbe fatto. Semplicemente dice che l'attore nel primo atto si presenta alla locanda e conquista la simpatia e l'amicizia di X. Dopodiché come lo fa? È un problema suo. Il che vuol anche dire che tu puoi andare a vedere 5-6 volte la stessa commedia e probabilmente vedi 5-6 cose diverse. Perché se l'attore è bravo, una volta adotta una strategia, una volta ne adotta un'altra, una volta fa finta, una volta si inalbera. Vuol dire, ci sono una miriade di modi nei quali tu puoi ottenere qualcosa, no? Quindi evidentemente è un'apertura di credito nei confronti della creatività e dell'immaginazione del singolo. Guarda caso, molto simile all'azione. L'azione come l'abbiamo vista in sociologia. Quindi ci troviamo con questo oggetto che, come vedete, ha una sua consecuzione nel tempo, che ci dice: guarda, qui vengono in contatto questi due aspetti. Sembra impossibile, però di fatto è così, nel senso che nel ruolo convivono struttura e azione. Perché? Perché per certi versi, come abbiamo visto, ci sono alcune cose che devi fare. Stop. Non ci sono né Cristi né Madonne, come diciamo a Roma, no? Quindi, se sei studente, devi pagare le tasse, devi fare gli esami, devi avere 8 ore di tirocinio, devi aver fatto questo, devi aver fatto quello, devi aver sostenuto la tesi, fine. Però, e qui è opportuno che cominciate ad applicare un po' di etet, perché è esattamente qui che funziona la cosa. Queste cose le puoi fare in tanti modi diversi. Le puoi fare con uno stile diverso, le puoi fare con tempi diversi. Le puoi fare a seconda delle tue capacità, peculiarità, necessità, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero sia, tu puoi interpretare il ruolo. Non è casuale che il termine sia esattamente quello del teatro e del cinema. No, perché ognuno di noi non fa altro che interpretarli, questi ruoli. Tutti. Perché ognuno di noi è amico in un certo modo che non è quello di altri, ognuno di noi è figlio, padre o nipote in un modo che non è quello di altri, ognuno di noi è studente in un modo che non è quello di altri. No? C'è chi prende note, chi le prende in certi momenti, chi le prende in altri, chi dorme, chi invece sta attento e quindi si dimentica di scrivere. Ci sono, no? Guardandovi è evidente che siete diversi, siete tutti studenti, eppure non c'è nessuno che fa lo studente allo stesso modo. Quindi evidentemente il ruolo è anche un oggetto di interpretazione, no? Quindi, come vedete, struttura e azione convivono, semplicemente. Anzi, è quello che in qualche modo avrebbe detto Durkheim quando parlava della falsa opposizione fra norma e libertà. Dice Durkheim: parlare di un'opposizione fra norma e libertà è ridicolo, perché la libertà esiste soltanto all'interno delle norme. E questo è vero. Noi abbiamo bisogno di una qualche strutturazione del nostro campo d'azione, perché in assenza totale di qualunque tipo di aspettativa noi saremmo paralizzati. Ora, voi non ci avete fatto caso in linea di massima, ma voi vivete di aspettative. Anzi, voi non voi, ma diciamo le nuove generazioni richiedono molte più informazioni e aspettative di noi, no? C'è gente che mi scrive qualche mese prima dell'esame e mi chiede in che aula si terranno i corsi, io dico che ne so, non lo so, vedremo quando sarà, no? Però c'è un'esigenza di, come dire, di strutturare in qualche modo il futuro, che è direttamente correlata col senso di incertezza che ci coinvolge evidentemente, no? Per cui il problema è esattamente questo. In un testo di qualche anno fa, qualche 28, vabbè, diciamo qualche, sì, un testo dell'89, parecchio tempo fa, Mongardini scrive una cosa che io trovo assolutamente geniale, infatti ogni volta che lo vedo continuo a insultarlo perché poi l'ha lasciato lì. Il librino si chiama Saggio sul gioco, se qualcuno di voi ama giocare o è interessato a questi argomenti glielo consiglio caldamente perché è un gran bel libro, dove dice Mongardini che appunto il problema è, uno, quante sono le regole, perché che servano alcune regole è una cosa, che ce ne siano, possano essercene troppe in altra, e noi oggi ci troviamo decisamente in una situazione di ipernormazione per molti versi. E poi dice giustamente Mongardini che ci sono modi ovviamente di giocare sia con le regole che tra le regole, e questo è esattamente il problema del ruolo, no? Nel senso che tu hai, per quanto qualcosa ti si presenti come data, c'è sempre uno spazio di gioco, tant'è che non so se sapete, ma gioco significa anche altro che non attività ludica. Significa ad esempio capacità di movimento di uno snodo meccanico, significa possibilità di movimento, quanto gioco c'hai, vuol dire quanto riesci ad adattarti, ad adeguarti, a modificare. Ecco, è esattamente lì il punto. Il gioco è la capacità di girare intorno, tant'è che poi ci sono i famosi colpi da maestro, che sono quelli che portano in luce degli aspetti delle regole che nessuno aveva preso in considerazione prima, ma che tu puoi legittimamente mettere in atto, no, come nei giochi da tavola, come nei giochi di carte, come in tutte le cose. Però la barriera tra il gioco che noi siamo abituati a chiamare gioco e la nostra vita è sempre più sottile, perché di fatto quando ci cominciate a pensare, interpretare un ruolo in un gioco di ruolo dal vivo o interpretare un ruolo nella vita normale è così diverso? Mica tanto. Quanto interpretate la vostra vita? E qui c'è sempre il famoso esempio del sabato sera. Io conosco lei o lui il sabato sera ed è mozzafiato, è bellissimo, ah, no? Di guarda, dopodiché lo vedo il lunedì mattina, la vedo il lunedì mattina. E chi è questa? Allora, io di chi mi sono innamorato? Di quella del sabato sera o di quella del lunedì mattina? Che faceva quello il sabato sera o il lunedì mattina? Interpretava ruoli diversi. Lo facciamo sempre. Non viviamo altrimenti. Noi, il nostro modo di vita è questo. Che poi, come chiederò a Claudio, credo, di ribadire qualcosa di Goffman, perché merita di essere approfondito un po' di più. Non so se nel manuale c'è una parte un po' più significativa. No, peccato. Vabbè, comunque, l'esito cui giunge Goffman, infine, è un esito problematico, nel senso che dice, di fatto, no, un po' come parafrasando un film di qualche tempo fa, sotto il vestito niente, nel senso che c'è il ruolo e noi interpretando i ruoli ci adeguiamo a una serie di richieste situazionali, ma poi di fatto non c'è nessun libero arbitrio. Io di questo sono estremamente scettico. È vero però che, come abbiamo detto più volte, a fronte di una scarsa cultura soggettiva il ruolo aiuta, perché il ruolo ti suggerisce cosa fare, lo status ti suggerisce cosa fare. No? Se sei in una situazione nella quale hai deciso che il tuo status è X, ti comporti di conseguenza, non serve che tu partecipi effettivamente, non serve che tu sia convinto, sai quello che devi fare e lo fai, no? Quindi in qualche modo il ruolo è un qualcosa che soccorre in generale, che troppi aspetti, troppe maschere, no? Pensate a Pirandello di Uno, Nessuno e 100.000, è un classico che viene. Tra l'altro Pirandello conosceva Simmel, tra le altre cose, è anche interessante saperlo perché dimostra che la cultura è molto più complicata di quanto non ci risulti. Però che dietro queste maschere poi non ci sia nessuno, dal mio punto di vista c'è qualcosa che non quadra, no? Sono convinto che ci sia comunque qualcosa, che possa esserci, se vogliamo essere proprio negativi. Però comunque, insomma, è una questione piuttosto interessante. E ad ogni modo, quindi, dicevamo, il ruolo lo si interpreta. Goffman, tanto per rimanere in tema, per studiare la cogenza del ruolo, quindi la sua capacità di imporsi, la sua capacità di farti agire in un certo modo, e credo in questo smentendosi da solo, in ultima analisi, se ci pensiamo un attimo, effettua uno studio molto interessante in un testo che si chiama Asylums, che vuol dire istituzioni totali o manicomi, un po' in italiano, infatti l'hanno lasciato asylum perché non è facilissimo tradurre. Studia le istituzioni totali. Cos'è un'istituzione totale? Un'istituzione totale è un'istituzione che regola la tua vita in tutti i suoi aspetti, attraverso ovviamente una costruzione di ruoli molto rigida. Manicomi, prigioni, campi di concentramento, sono posti poco divertenti, ospedali per certi versi, eccetera. E cosa scopre però? Che anche in situazioni così estremamente normate, per le quali tu vieni sottoposto a processi di desoggettivizzazione addirittura, no? Saprete che in carcere, per esempio, tu sei il numero XY, non sei più Fabio D'Andrea o Mario Saluzzi, sei il numero tot e sei vestito come tutti gli altri. E queste cose servono esattamente a cancellare la tua percezione di te come un soggetto agente indipendente. Tu devi essere, no, trasformato in un utente del carcere, in un qualcuno che viene amministrato da fuori, ecco perché le istituzioni totali. Però anche in questi contesti, perfino nei campi di concentramento, se andate a leggere Primo Levi o tutta una serie di altre cose, vi accorgete che gli uomini riescono a ritagliarsi degli spazi di gioco, non nel senso ludico, ma nel senso di riescono ad aggirare e a piegare le varie richieste e norme ad altri fini che non siano quelli che sono stati intesi da chi le ha promulgate. Quindi noi siamo bravissimi a giocare con le norme e a giocare tra le norme. Ok? La nostra vita, il nostro modo in cui interpretiamo i ruoli è esattamente questo. Certo, tu devi fare X esami, ma mica c'è scritto che tu li debba fare con la scadenza che ti viene richiesta, che sarebbe sensata. Puoi anche passare 2 anni senza fare niente e poi berti una montagna di caffè e fare tutti gli esami il terzo anno, o viceversa, li puoi fare tutti il primo anno e poi prepararti per la tesi per 2 anni, oppure puoi lasciar perdere e farle in 5 anni, no? Quindi non c'è scritto da nessuna parte che questo non si può fare. Quindi dipende da te, non c'è un obbligo. L'obbligo è soltanto sul fatto che devi fare, diciamo, quanti esami sono? Mi ricordo più, N esami. Poi come li fai, quanto prendi, se li fai in prima battuta, in seconda battuta, rifiuti, non rifiuti, torni, frequenti i professori, fai delle attività integrative, ti fai rispiegare le cose, vai a fare tirocini a po', sono problemi tuoi e sei libero di farlo. È esattamente lì la questione. E questo vale per tutti i ruoli. Non c'è nessun ruolo che riesce ad essere talmente rigido da non prevedere nessun tipo di variazione. Ora, non so quanti di voi si intendano un minimo di musica, però la musica, lo spartito, dovrebbe essere uno dei ruoli più rigidi in assoluto, perché c'è scritto tutto con tempi precisi, pause, note, no? Eppure voi prendete 2 pianisti e sentite 2 cose diverse dallo stesso spartito. Come mai? Perché lo interpretano. Perché ci sono delle variabili, ci sono dei tratti, delle cose che esulano da qualunque normazione. C'è la passione con la quale fai una cosa, c'è il ritmo con cui la fai, c'è la composizione di una serie di cose, c'è miriadi di variabili e di possibilità di far diventare il tuo ruolo qualcosa che veramente è tuo. E credo peraltro di avervi anche detto, a un certo punto da qualche parte, che il problema del ruolo è che nella nostra cultura, che è una cultura meccanicistica ed artificialistica, il ruolo viene interpretato in modo estremamente meccanico. Ma non solo il ruolo di studente, qualunque ruolo viene interpretato in modo meccanico, perché appunto è composto da una serie di richieste specifiche. Se voi andate a vedere le pagine degli annunci lavorativi, trovate dei ruoli, no? Vi si dice, allora serve qualcuno che parla inglese, è disposto a fare questo, accetti un pagamento di questo genere, eccetera, 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 una serie di step, dici ok, questi li copro tutti, potrebbe essere il mio lavoro. Ma non è che poi tu vai lì e fai solo quelle cose lì, o meglio, teoricamente lo puoi fare e noi lo facciamo spesso e volentieri, ma lo fai male. Perché il ruolo, come qualunque interpretazione ben fatta, richiede che tu ci creda, un po'. Dimmi. Scusami?
Maschere e ruoli sono collegati, comunque c'è una correlazione. A volte ti puoi nascondere dietro il tuo ruolo.
Sì, assolutamente sì. Ruolo e maschera, diceva la vostra collega, sono collegati. Ma vi dirò di più. Noi usiamo normalmente, per cercare di uscire da questa questione delle maschere e dei travestimenti, che non ci piace molto per una questione di fiducia, ovviamente, come abbiamo detto, usiamo il termine persona, no? Ecco, persona vuol dire maschera. tanto per continuare, no? Perché viene dal latino persona, ovvero sia suona attraverso, perché le maschere servivano per amplificare la voce. Quindi stiamo da capo a 12, cioè, tutti l'hanno capito, in tutte le culture del pianeta quello diciamo. Il problema, come dicevamo, è perché, e qui torna quello che vi dissi qualche tempo fa a proposito degli a priori di Simmel e della tipizzazione, no? Perché l'altro, nella sua crudezza, ci spaventa. È semplice, cioè se tu non ti dissimuli, se tu non ti travesti da qualcos'altro, mi terrorizzi, perché io non sono in grado di capirti, non so chi sei, non so se questa cosa è chiara. Cioè noi siamo un problema serio perché, come diceva Simmel, non solo siamo frammenti, ma siamo pure frammenti di noi stessi. Cioè noi siamo i primi a non conoscerci, quindi come possiamo pretendere che qualcun altro ci capisca se non ci capiamo da soli? Sarebbe ridicolo, ma messi di fronte all'altro nella nostra alterità con la A maiuscola non avremmo nessun tipo di possibilità di rapporto. Ecco perché serve il primo a priori di Simmel, tipizzare. E tipizzare ovviamente è un trasformare a norma di ruolo, è un assegnare delle maschere che io ritengo di conoscere con le quali in qualche misura tampono questa alterità che mi lascerebbe sconvolto. Prego. Scusami? L'uomo è cosciente. Per quanto un uomo possa essere cosciente di quello che fa, in larga misura io penserei di sì. Però è un problema di autoconsapevolezza anche quello. Nel senso che molti probabilmente no. Oggi soprattutto molti probabilmente no. Perché come abbiamo detto, e qui vi anticipo una questione che poi troveremo strada facendo, nel momento in cui io complico un po' l'idea di intelligenza ed esco da quella attuale che è un'intelligenza logico-matematica, per cui no, se devo essere intelligente devo avere un alto QI. Ora il QI ha a che fare soltanto con certe cose che dal mio punto di vista con l'intelligenza non hanno necessariamente molto a che fare, ma comunque punti di vista. Ad ogni modo, che succede? Che un autore che si chiama Howard Gardner ha proposto la teoria delle intelligenze multiple, ovvero ha detto si può essere intelligente in molti modi diversi. Allora, uno di questi è il logico-matematico, che ovviamente conosciamo piuttosto bene, ma poi ce ne sono altri, due dei quali sono particolarmente rilevanti, e sono l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza interpersonale, ovvero sia la capacità empatica di riconoscere i comportamenti altrui e di capirsi, che è il famoso conosci te stesso di cui parlavamo prima. Ora, purtroppo, queste due intelligenze o ce l'hai oppure non te le insegna nessuno, perché dal nostro punto di vista sono naturali, sono cose che succedono come, non so, tu nasci così. E non è vero per niente, perché possono essere benissimo allenate e affinate anch'esse. Tra l'altro vi dico una cosa, esiste uno strumento, e chi vuole può andarselo a vedere sul mio sito perché l'ho linkato, si chiama PONS, che è il profilo della competenza empatica, ok? Ed è una serie di immagini di una interprete che senza parlare simula o adotta delle espressioni che stanno per delle emozioni. Più alto è il tuo grado di PONS, ovvero sia più tu riesci a riconoscere le emozioni, e più è probabile che tu abbia successo. E questo dato è predittivo al 92%. Quindi parliamo di una quasi precisione assoluta. Il QI non è predittivo di niente. Cioè, se tu prendi dei bambini e valuti il loro QI, il fatto che abbiano un QI altissimo non è assolutamente correlato con la possibilità di successo futura. Se tu prendi il PONS, nel 92% dei casi chi ha un PONS alto avrà successo da grande. Perché? Perché sarà in grado di interagire con gli altri. Perché saprà riconoscere le sue emozioni, saprà in qualche modo trarne conseguenze e metterle al servizio dei suoi scopi, e quindi sarà molto, molto più bravo di tanti altri. Ok? Quindi il problema è questo, noi purtroppo abbiamo appiattito, arrivo, tutta la nostra cultura su delle questioni e delle varianti che sono matematiche, no, in accordo con Cartesio evidentemente, perché è da lì che è partito un po' tutto quanto. E ci siamo scordati invece tutta la parte umana, veramente umana, che ha a che fare con le relazioni, con l'empatia, con la simpatia e tutta un'altra serie di modi di rapporto, che però è una cosa penalizzante. Per dimostrarvi quanto questa faccenda sia radicata, ad oggi, dopo che questa cosa è stata, come dire, testata e accertata con svariatissimi esperimenti, la gran parte delle aziende continua a utilizzare il QI come strumento di selezione del personale e non il PONS. Che è assurdo, perché, come dire, gli hanno dimostrato in tutte le lingue possibili e immaginabili che quello strumento non serve. Uno con un alto QI non è detto che sia bravo, poi magari lo è, per carità, però non c'è nessuna correlazione necessaria. Nella competenza di relazionale invece c'è un fondamento che è quasi, dico quasi certo, dal 92%, ma le aziende continuano a usare i numeretti perché i numeri ci piacciono tanto. Dimmi.
Sarebbe, diciamo, l'intelligenza emotiva di Goleman.
Esatto. L'intelligenza emotiva di Goleman è l'opera che ha, come dire, acuniato questa etichetta e è andata a prendere tutta una serie di contributi da Damasio, Gardner, eccetera, eccetera. È un gran bel libro, chi vuole capirne un po' di più, lo raccomando caldamente. Tra l'altro è molto leggibile, quindi. Quindi, come vedete, la questione del ruolo è estremamente interessante, no? Uno, perché vi riguarda. Tutti voi interpretate ruoli, dalla mattina alla sera, costantemente. Come tutti voi valutate lo status altrui, dalla mattina alla sera, continuamente, il vostro e l'altrui, e i rapporti. Quindi, insomma, questa questione della coincide in qualche modo della sovrapposizione, del contatto tra strutture e azione all'interno del ruolo è molto interessante perché ci dimostra, no, come una logica et sia applicabile, sia utilizzabile per comprendere meglio le cose. Ora, il ruolo, come abbiamo detto, appunto, noi lo interpretiamo come modello, finora l'abbiamo interpretato come insieme di modelli di comportamento, come insieme di modelli di comportamento sviluppati e assemblati con uno specifico scopo in mente. Abbiamo anche detto che di solito questa genesi del ruolo è una genesi bottom up, ovvero sia, no, posti davanti a un problema, la gran parte dei membri di un gruppo studia, cerca di risolvere il problema e quelli che ci riescono meglio in qualche modo alla fine lo rendono un comportamento quasi atteso che può essere o meno istituzionalizzato. Però questa non è la sola, è una di quelle definizioni, come abbiamo detto quando parlavamo di strutturazione, se vi ricordate, che non è che aggiunga molto. Si limita a descrivere, fondamentalmente. No, invece il ruolo cos'è? È un insieme di cose che fai per ottenere uno scopo. Vediamo se c'è qualcosa di un po' più stimolante da un punto di vista della comprensione dell'oggetto, perché l'oggetto è complesso, estremamente complesso, e contraddittoriale, come forse avrete notato. Allora, la seconda definizione che vi suggerisco è quella che ha a che fare con i diritti e i doveri, ovvero sia, il ruolo è un insieme di diritti e doveri che competono a qualcuno in quanto titolare di una posizione sociale. Ci siamo fin qui? Allora, per capire quali sono le difficoltà con questa definizione, dobbiamo ragionare un po' su come conosciamo, che non è facilissimo, ma potrebbe essere interessante. Dunque, in primis ne mettiamo uno dei tratti della questione che non è necessariamente legato alla rappresentazione, ed è il fatto che purtroppo nella nostra cultura l'insieme diritti e doveri ha subito una rielaborazione per la quale sono rimasti solo i diritti, ma dei doveri ci siamo un po' dimenticati. Ovvero sia, noi ci percepiamo regolarmente come titolari di diritti, dimenticando che avremmo anche dei doveri da cui ottemperare a fronte di quei diritti, no? Quindi se voi vedete un qualunque drama, serial drama in TV, la prima cosa che dice il cattivo quando viene preso: io ho i miei diritti. Vabbè, comunque questa cosa è diventata in qualche misura talmente evidente nella nostra cultura che Mungardini sempre ha coniato una nuova definizione di cittadino che è avente diritto. Tanto per spiegare quanto accentuiamo il versante diritti e quanto non accentuiamo purtroppo il versante doveri. Quindi già prendere, come dire, questa coppia come fondamento di una definizione oggi è un po' complicato, no? Perché di fatto una parte non c'è praticamente più. Dopodiché però ci sono altre cose che hanno a che fare appunto con l'immaginazione della conoscenza, perché il punto centrale qual è? Che quando noi sentiamo qualcosa, parliamo di qualcosa, ce ne formiamo, che vogliamo o meno, un'immagine mentale. Perché in qualche misura non è che ci limitiamo all'astratto, ci viene in mente qualcosa, qualcosa più concreta, una forma, un'immagine, qualcosa, e le immagini che colleghiamo a questo discorso sono delle immagini un po' complicate, nel senso, quando io parlo di diritti e doveri, a quale sfera di significato rinvio di solito, in modo quasi automatico?
Politica.
Politica? Sicura? Giuridica. in qualche modo mi rimetto al diritto, no? Perché chi è che stabilisce i miei diritti e i miei doveri? Ok. E una delle espressioni classiche quando ti viene in mente il diritto è la certezza del diritto. Quindi in qualche misura, che possa essere discutibile o meno, perché poi è chiaro che sulla certezza del diritto si potrebbe ridere estensivamente, soprattutto in Italia, però di fatto che succede? Che utilizzando i diritti e doveri come ingrediente di una qualche definizione, io in qualche modo mi infilo in un campo semantico dove c'è il diritto e la pretesa di certezza che il diritto porta con sé. Okay? Quindi in qualche modo questa definizione mi allude, no, a dei comportamiti certi. Io, nel momento in cui dico che il ruolo è un insieme di diritti e di doveri, so che quello che tu devi fare lo farai, e quindi quello che dovrò fare anch'io lo farò, eccetera, eccetera, eccetera. Non solo, ma in termini di proprio iconografia, come ve lo immaginate questo portatore di diritti e di doveri? Se dovessi dirvi disegnatemi un portatore di diritti e di doveri, come lo fareste? Con la toga. E poi? Come sta? Da solo? In compagnia?
In compagnia.
In compagnia? Perché?
Perché, cioè, se non è una sola voce, è meglio. Cioè, se c'è un collegio che decide quale sia la cosa migliore, magari...
Ah, quindi mi stai dicendo proprio il giudice direttamente, stiamo parlando proprio direttamente del giudice, più o meno.
Più o meno, sicuro. Sì.
Allora, qualcun altro che azzardi? Questo si chiama brainstorming, quindi potete dire quello che vi pare. Anche uno a cavallo della capra, non è un problema.
Giacca e cravatta senza faccia.
Giacca e cravatta senza faccia. Questa mi piace, devo dire. E solo in compagnia?
Solo.
Solo, ok. Allora, come vedete, conoscere è diverso da quello che ci presentano normalmente. Io dico una cosa e tu dici ok, è questo. No, perché ognuno di noi parla di una sedia e pensa a una certa sedia, non pensa alla sedia. Allora, qualcuno dice parliamo di questo e tu lo pensi in un qualche modo che può essere irrilevante, ma non necessariamente. Di fatto qual è il punto? Uno, come dice giustamente il vostro amico, qui non hai più un riferimento diretto alla soggettività, no? Perché in qualche modo ti stai inserendo in un sistema che non è tuo, è quello della struttura di cui abbiamo parlato con Parsons, perché tu hai diritti e doveri che ti vengono dati da qualcuno. Ecco perché di fatto tu non sei in compagnia, perché tu sei in rapporto diretto con l'istituzione. È un rapporto meso, per certi versi. Non hai bisogno di qualcun altro per questa titolarità, perché ti viene data dalla sfera giuridica, dalla giustizia, dal diritto, dallo Stato, da chi te pare, dalle istituzioni, ma non da altri. Ok? Quindi che succede? Che abbiamo due toni della rappresentazione che sono, come dire, pregnanti, importanti. Da una parte abbiamo una, come dire, autonomia soggettiva, in un certo senso, una solitudine del titolare nei confronti dell'istituzione, e dall'altro abbiamo una sua astrattezza, per certi versi, che rinvia a un sistema di certezze preesistenti. Ci siamo fin qui? È chiaro il processo? Tenete presente che conoscere è così. Ecco perché le parole sono importanti, perché portano dei toni che tu magari lì per lì non percepisci, ma comunque fanno senso, non che fanno schifo, fanno significato, mettiamola così, se no pare brutto, fanno significato, danno spessore al termine. Quindi tu dici ok, io sono un portatore di diritti e di doveri, e già automaticamente ti vedi appunto certe forme, che siano la toga, il vestito formale, comunque vedi, no, delle tracce di un certo tipo di regime immaginale. Ora, questo è esattamente il regime immaginale moderno, no? Il moderno, la modernità, come vedremo, si fonda su una pretesa certezza nei diritti, nelle spiegazioni, nella conoscenza, si forma su un marcatissimo individualismo, per cui il soggetto è autonomo, fa come gli pare, no? Tutte queste cose che immagino avrete sentito parlare, e soprattutto appunto su accentua moltissimo questa prevedibilità in termini di certezza. Purtroppo oggi tutto questo è del tutto discutibile. Sono una serie di tratti che hanno fatto decisamente il loro tempo. Hanno fatto decisamente il loro tempo perché, per esempio, per quel che riguarda la certezza del diritto, saprete tutti che per riuscire ad avere una qualche sentenza in Italia servono 600 rotti giorni, mi ricordo, se sei fortunato. Quindi 2 anni per il primo grado, 15 anni per le varie cose lunghe, non so se avete sentito, adesso hanno fallito un altro processo che andava avanti da non so più quanto, insomma, cose dell'altro mondo. Quindi questa pretesa di certezza soprattutto del diritto, ma comunque in generale è qualcosa con la quale dobbiamo fare molto attentamente i conti, perché come vi ho detto anche da un punto di vista di conoscenza scientifica, neanche più la scienza si sente certa dei propri, no, ma anche prima non avrebbe dovuto, ma adesso diciamo se ne è accorta, quindi l'incertezza, l'imprevedibilità, l'imperfezione, no? tutte le varie leggi di cui abbiamo parlato. Quindi in qualche misura è una definizione che è estremamente connotata da un punto di vista sia culturale che temporale. Andava bene fino agli anni 70 probabilmente, alla fine degli anni 70 non ci sarebbe stato nessun dubbio nel fatto che era effettivamente quello il modo di definire il ruolo. Oggi ci sono alcuni aspetti che andrebbero un tantino limati, per i quali avremo bisogno di un altro concetto, che è il concetto di aspettativa, che però rinviamo a domattina, perché adesso direi che è ora che ce ne andiamo un attimo tutti a ripiassare questa cosa. Per cui ci vediamo domattina, ricordatevi per favore, dovrei ricordarmelo, di cominciare con l'aspettativa. Grazie.